SBS Italian.
E questa mattina noi ritroviamo sulle frequenze di radio SBS in italiano il direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi, da Roma, che ci aggiorna sulle principali notizie dall'Italia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
Dunque, comincerei, se sei d'accordo, dalla visita del presidente Sergio Mattarella a Washington. Ha incontrato Donald Trump. C'è stata tensione nel dialogo, soprattutto per quanto riguarda la questione dazi, ma non solo. Magari comincerei da questo incontro un po' teso tra i due presidenti, quello italiano e quello americano, questa mattina.
Un incontro un po' teso, ma anche abbastanza irrituale, o meglio, irrituale per i modi felpati che appartengono al nostro Presidente della Repubblica, lo conosciamo tutti quanti, sempre così sobrio e misurato. Ebbene, nell'incontro nello studio ovale Trump ha cominciato a parlare, come sa fare lui, a mettere insieme le cose, a raccontare la sua narrazione del mondo, è andato avanti per 10, 15, 20 minuti. A un certo punto Mattarella si è sentito il dovere di interrompere questo profluvio di parole, e in particolare rimproverando, tra virgolette, la politica dei dazi usata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Italia, chiedendo uno spirito più collaborativo, uno spirito transatlantico, diciamo così, che eviti scambi di provvedimenti ritorsivi, così li ha definiti, e che quindi possano reimpostare, diciamo, il rapporto tra Italia e Stati Uniti sui binari più consueti di correttezza. Peraltro Mattarella e Trump hanno detto che le relazioni tra Italia e Stati Uniti non sono state mai così buone, e quindi, insomma, diciamo, c'è la voglia di recuperare un rapporto. A Trump è piaciuto molto il fatto che il governo italiano, era presente anche il ministro Di Maio, abbia innalzato la protezione nei confronti delle pressioni straniere sui sistemi più sensibili, come per esempio quelli di internet, del 5G, e che quindi, insomma, l'Italia sia, diciamo, non così scalabile da parte della Cina per quello che riguarda questi meccanismi. E comunque, quindi, in generale, da un lato la soddisfazione per un ritrovato spirito di collaborazione, ma dall'altro l'Italia, Mattarella, ha saputo mettere i puntini sulle i e chiedere una politica che, se non esclude i dazi, almeno li renda più sopportabili per quello che riguarda l'Italia, che, non dimentichiamo, ha negli Stati Uniti uno dei partner strategici per le sue esportazioni, che poi sono il vero polmone della nostra economia.
I due hanno anche parlato, Carlo, dell'offensiva turca in Siria, e nel frattempo il premier Giuseppe Conte in Italia ha dichiarato che la decisione turca ripropone l'esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte dell'Unione Europea. Si è impegnato anche a portare questa posizione di fronte al prossimo Consiglio Europeo. Ecco, tra quel che è successo nello studio ovale, le parole di Conte, ci si può aspettare un intervento più sonoro da parte della politica estera rispetto a quello che sta succedendo in Siria?
Il problema riguarda solo in parte l'Italia, che deve fare la sua parte, chiedo scusa per il gioco di parole, ma questo è necessario. Però lì il problema è europeo, cioè la realtà vera è che non c'è una politica comune europea nei confronti di Ankara, che, come sappiamo, i rapporti tra la Germania e Erdogan sono molto stretti. C'è stato tutto il problema degli rifugiati siriani e turchi, sui quali si è stretta la collaborazione tra Berlino e Ankara, e manca invece una prospettiva di unità europea che fermi il massacro dei turchi, l'aggressione che sta portando avanti Erdogan, e peraltro spenga anche i focolai, perché dall'altra parte c'è l'intervento della Siria di Assad, sponsorizzato anche da Putin, e quindi, insomma, diciamo, davvero si può creare un focolaio di tensioni a pochi centinaia di chilometri dai confini italiani, che non fa bene a nessuno, in un'area peraltro già molto turbolenta come quella del Medio Oriente. Il problema è che l'Italia deve fare la sua parte, ha già stabilito uno stop per quello che riguarda le forniture militari, non solo quelle future ma anche quelle già in essere, e deve continuare sulla strada della pressione diplomatica per impedire che Erdogan porti a compimento i suoi disegni aggressivi, ripeto, nei confronti dei curdi. Però il problema è l'Europa, cioè la mancanza di una posizione forte dell'Europa indebolisce anche le prospettive dei singoli stati. Questo mi sembra evidente. Purtroppo sotto questo profilo il clima che si respira non è ottimistico.
Lasciamo le questioni di politica estera, concentriamoci invece sulla politica economica italiana, perché in un lungo e molto impegnativo Consiglio dei Ministri c'è stato il via libera alla legge di bilancio da circa 30 miliardi di euro e al decreto fiscale. Si tratta di una manovra che ruota soprattutto, Carlo, mi sembra, intorno al tema della lotta all'evasione fiscale. Ecco, quali sono le misure più significative che sono state introdotte nel testo?
La lotta all'evasione fiscale è diventata il refrain principale di Conte, che ha detto: o facciamo questo intervento per contrastare l'evasione, oppure se no non vale proprio la pena di fare la finanziaria. Quindi diciamo un intervento molto forte, anche politicamente molto significativo. Alla volontà politica esplicita, tuttavia, non fanno da contraltare interventi diciamo non solo risolutivi, ma così duri nei confronti dell'evasione, nel senso che l'evasione è un fenomeno molto complicato, il governo punta a tagliare le unghie a chi evade il fisco attraverso l'incentivazione dell'uso delle carte di credito, e da questo punto di vista sono state istituite delle multe per gli esercenti che non consentono il pagamento attraverso le carte di credito. È stato stabilito un nuovo limite all'uso del contante, in realtà su questo si è scatenata una vera e propria battaglia, perché il ministro del Tesoro Gualtieri, oltre che naturalmente il Presidente del Consiglio, volevano stabilire una soglia dell'uso del contante a 1000 euro, Renzi e Di Maio non erano d'accordo, c'è stata la nottata passata a Palazzo Chigi per definire la manovra, è ruotata molto su questo, alla fine si sono messi d'accordo per 2000 euro di tetto massimo del contante, che diventeranno poi 1000 nel 2020. E questo è, diciamo, il punto, uno dei punti decisivi, assieme alla necessità di inasprire le pene degli evasori. I 5 Stelle vogliono un provvedimento che insomma porti le manette agli evasori, tanto per usare un linguaggio colorito. Su questo provvedimento non c'è ancora l'accordo e quindi insomma diciamo le cose sono slittate. Ci saranno anche dei 600 milioni di risorse per la famiglia, perché naturalmente non c'è solo la lotta all'evasione, c'è anche una riduzione del carico fiscale nelle buste paga, la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo e il netto, tra quello che pagano le aziende e quello che materialmente ricevono i lavoratori, che scatterà dal prossimo anno, varrà solo per i lavoratori questa riduzione del cuneo fiscale. E quindi oltre a tutto questo naturalmente poi c'è il congelamento dell'aumento dell'IVA, che poi è stato il punto d'inizio dell'intera manovra. Quindi una precisa volontà di combattere l'evasione, che in Italia ormai supera annualmente i 120 miliardi di euro. La volontà di combattere l'evasione naturalmente non tutto subito, ma con provvedimenti che si verranno scansionati nel tempo, e un timido passo, ma è comunque un'indicazione di tendenza, un timido passo nella riduzione delle tasse sul lavoro. Questi sono i due pilastri su cui regge la manovra, che però dovrà passare poi al vaglio del Parlamento. Ci sarà la battaglia degli emendamenti, quindi non è che quello che è uscito da Palazzo Chigi poi davvero diventerà legge. Bisognerà aspettare fino al 31 dicembre, che è il termine ultimo, la scadenza per l'approvazione della legge di stabilità.
Un'ultima domanda, perché ha fatto molto parlare il confronto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi a Porta a Porta di Bruno Vespa, il programma televisivo su Rai 1. Insomma, Carlo, il faccia a faccia ha avuto uno share che supera quello delle partite della nazionale italiana. Com'è finita in campo?
Ma lì naturalmente i fan dell'uno dicono che ha vinto Renzi, i fan dell'altro dicono che ha vinto Salvini. In realtà diciamo è stato uno scontro che è nato impari nelle proporzioni, perché come tutti sanno Salvini è accreditato nei sondaggi di un 30%, mentre Italia Viva, il partito nato qualche settimana fa dalla scissione che Renzi ha fatto nei confronti del PD, per ora si attesta intorno al 3-4%, quindi è nato impari sotto il profilo della forza politica, però ha registrato una diciamo sostanziale parità nella capacità di entrambi di tener fede, di battere sulle proprie posizioni. Quindi Renzi ha rimproverato a Salvini di aver fatto una crisi senza motivo, Salvini ha rimproverato a Renzi di aver fatto nascere un partito trovato sotto i funghi, come ha detto. Renzi ha chiesto ovviamente conto a Salvini dei famosi 49 milioni di euro che la Lega deve versare allo Stato italiano. Quindi insomma diciamo che ciascuno ha espresso al massimo dei decibel le proprie convinzioni. Il punto è, oltre che naturalmente allo share, il che fa capire che gli italiani poi apprezzano questi faccia a faccia, questi scontri, insomma, quindi è un cliché che si può senz'altro ripetere, noi non siamo molto abituati da questo punto di vista e quindi questa è una novità positiva. Il punto qual è? Che però tutto questo bisogna capire come impatta sull'azione del governo, perché poi questa è la realtà, cioè se la forza di Salvini, confermata in questo faccia a faccia, e che verrà poi testata nelle elezioni tra il 27 di ottobre in Umbria, che sono un test decisivo per capire se il centrodestra è in grado davvero di competere e se l'alleanza PD 5 Stelle è in grado di reggere. Ecco, si tratta di capire se la forza di Salvini è tale da poter rendere la vita del governo talmente difficile fino a provocarne la fine, o se invece la capacità interdittiva che ha Renzi nei confronti di maggioranza del PD e 5 Stelle è tale da garantire uno sviluppo anche di consenso del partito dell'ex Presidente del Consiglio. Questo è un po' il tema politico che è in atto e che resterà fisso per i prossimi mesi. I duelli televisivi non faranno altro che accrescere la competitività tra i vari leader.
E allora noi ringraziamo il giornalista e direttore del quotidiano Il Dubbio da Roma, Carlo Fusi.
Buongiorno a voi, arrivederci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.